È il momento di microfono aperto.
Microfono aperto.
Il filo diretto con gli ascoltatori. Fai sentire la tua voce. Radio Sportiva. Conta su di te.
Prevedo uno Stefano Cecchi che dovrà difendere un'altra volta Allegri e schivare le bombate sulla sua Fiorentina.
È già in clima partita.
Evviva,
Stefano.
Evviva, buongiorno a tutti. Evviva.
Sei pronto?
Allegri oggi. Ho visto la partita ieri sera. Bruttina la Juve.
Abbastanza. Però poi c'è diciamo questo. Bruttina la partita in generale. Anche
beh,
la
Lazio però non gioca male. La Lazio fa una buona gara. Però poi alla fine in finale ci va la Juventus. Però sentendo anche, ascoltando stamattina gli innumerevoli tifosi juventini, li ho ascoltati. E se tu vai in finale e c'hai questo mal di pancia dentro, se io fossi un dirigente juventino,
qualche domanda
e il dubbio sulla conferma di Allegri me lo porrei. Qual è il problema? Che Allegri è un tipo che ho idea non molli niente, è quello, non ce lo vedo Allegri che si dimette, rinuncia allo stipendio. E quanto costa lo stipendio di Allegri alla Juventus?
7 milioni e mezzo più bonus,
quindi sono 15 milioni lordi. Non è un problema semplice per gestire la squadra, perché mettere 15 milioni in naftalina è dura, però confermare un allenatore che ha davvero un mondo intero contro come il mondo juventino diventa d'alto rischio la prossima stagione, perché al primo pareggio in casa, mi dica lei con quale squadra, col Cagliari, riparte una polemica e rischi di rovinare un'annata. Che le devo dire? E la Juventus è in finale. Ci avesse perso?
Se avesse perso non lo so, perché comunque mi pare che ormai ci sia pregiudizio nei confronti dell'allenatore. Anche
oddio, ieri sera gioca male ma la Juve,
sì no, ma non nel senso che non sia giustificato, ma che ormai tanti sono contro Allegri, sì, a prescindere, appunto è andato in finale ma lo stesso non lo vogliono,
sì,
più in panchina.
Ora ieri sera alcune scelte discutibili, la prima su tutte Alessandro. Poi il destino è beffardo, no? Castellanos il primo gol lo fa volando in cielo e uccellando Alessandro. Poi c'è un giocatore che mi sembra in questo momento sia nell'indice di gradimento poco sotto Allegri, che è Locatelli, che non c'è un mondo juventino che non lo reputa da Juventus. Ma se tutto questo è, anche Allegri probabilmente qualche scusante ce l'ha di avere una rosa che ti chiedi come mai questa rosa, se non sbaglio, è ancora la più cara del campionato.
Sì, come monte ingaggi sì.
Qualcosa nel passato è stato fatto di sbagliato, perché se questa è la rosa col più alto monte ingaggi, chi l'ha costruita è qualche errore c'è.
Quindi non è l'unico
responsabile. Non è per assolvere Allegri, ma è per aprire il campo delle responsabilità.
Cominciamo allora con le chiamate degli ascoltatori. Partiamo dalla provincia di Cuneo, da lì ci chiama Silvio. Benvenuto su Radio Sportiva, buongiorno.
Benvenuti, buongiorno a tutti. Sono molto felice di parlare con Stefano Cecchi. L'altra sera sentivo la replica e ho sentito che aveva apprezzato molto i cuneesi che avevo mandato in redazione.
No, se è lei mi metto in ginocchio, la ringrazio, perché erano una potenza di sapore. Grazie. Già il cuneese è buono. Quelli arrivati erano buonissimi, quindi grazie ancora.
Anche noi ringraziamo Stefano Cecchi, perché grazie a lui scrocchiamo un po', cioè, perché mandate le cose a lui e noi ovviamente arraffiamo il possibile, quindi grazie nostra.
Io ero stato magnanimo, avevo anche pensato alla redazione, ma
certo.
Al di là di questo, ho voluto parlare del cuneese per raddolcire un po' la bocca, perché io sono juventino. Allora, vorrei sentire il parere di Stefano Cecchi, che apprezzo tantissimo, su una cosa importante, è la sportività. Al di là del fatto che ieri sera la Juventus ha fatto una partita mediocre, scarsa, io non sono un allegriano, penso che sia finito il suo tempo, ma la cosa che mi ha veramente fatto impressione è quella protesta che Cambiaso ha fatto nei confronti dell'allenatore con una mancanza di rispetto assoluta, quindi vuol dire che credo che la squadra sia contro l'allenatore, più che l'allenatore è un cretino, sia diventato all'improvviso un incapace. Credo che ci sia veramente uno scollamento interno. Ma la cosa che volevo, su cui volevo sentire il parere di Cecchi, è la scena inguardabile che ha fatto Immobile con quel contattino lì, uno sbuffettino provocato da lui, che poi si è rovesciato a terra come se gli avessero sparato dal tribuna. Ecco, 3 giorni di squalifica per queste scene, juventini compresi. Cosa ne pensa Cecchi?
Grazie Silvio per averci chiamato.
Sulle simulazioni, con me sfonda 27 porte aperte, nel senso che a prescindere da chi le fa, qualunque sia quella la maglia, vale anche per la mia Fiorentina, non cominciano a dire, ma vale per tutti. Quando fai scene come ha fatto ieri sera Immobile, ma poi io dico,
diciamo che ogni squadra ne ha almeno uno.
Sì,
che,
ma lasciamo nomi, stare ora il caso Immobile. Cioè, in generale, io dico, ma tu, calciatore professionista, queste cose potevi farle fino a 7 anni fa. Adesso, sai, c'è un VAR che comunque vanno a rivederla. Che ti butti in terra e ti lamenti quando sai di essere stato, come era ieri sera Immobile, sfiorato, cioè che ha preso un buffetto, cioè.
Sì.
Perché nella testa del calciatore, quanto è radicata l'idea della simulazione nel nostro calcio per poter essere estirpata, sapendo che ormai non paga più, non paga più, perché vai al bar e vedi, ma perché ti butti in terra? E quindi la sanzione della simulazione con me troverà sempre 1000 porte aperte, a prescindere da chi è il calciatore che le fa e qual è la squadra. Questa non è un derby di colore, non è un derby di bandiera, non è un derby, è un derby del buon senso.
Certo.
La simulazione squalifica il calcio, nel senso lo falsifica. E quindi,
sì, ma poi Stefano ridicolizza anche i protagonisti.
Certo,
no?
Certo, ma che
non fai una grande figura,
perché
tutti ti vedono che hai fatto finta, cioè non si capisce, hai ragione, è proprio radicata, perché se no come fai?
Ce l'hai dentro quasi come un tom-tom naturale, ci butti in terra perché da anni e anni e anni l'hai sedimentata e non c'è spiegazione. Sul tema
Cambiaso
Allegri,
insomma.
Sì, l'ho vista la scena, devo dire Allegri però è stato comprensivo con Cambiaso, no?
È vero.
Cioè, come fa a giustificarsi, io non so bene cosa è successo.
Mi
se
pare
davvero
di aver capito che siccome Cambiaso giocava sulla fascia vicino alla panchina, Allegri lo ha tormentato tutta la partita, quindi quando lo ha tolto Cambiaso gli ha detto qualcosa tipo sì, ma stai calmo.
Ma perché tormenti sempre me?
Hai rotto le scatole tutta la partita, una cosa del
genere.
Ecco,
mi sembrava però che nel rapporto fra i due non ci fosse tensione a credine, però difficilmente entro dentro. Ho visto altre scene in cui davvero ti accorgi che l'allenatore non lega con la squadra. Per me la più emblematica rimarrà sempre quella, ricordo Gasperini all'Inter prova a fare la difesa a 3, vi ricordate?
Certo.
E mi ricordo Cambiasso, in questo caso quello con 2S dell'Inter, che vanno, ricordo che era giocatore, dice no, qui si gioca a 4, la sua sta a quello, e giocarono a 4 nonostante l'allenatore dicesse giocare a 3. Ecco, quelle sono proprio le evidenti smagliature. Io non so se Allegri è dentro il gruppo, non lo è, però a me non pare la Juventus una squadra che gioca contro il suo allenatore, perché gioca così da quasi sempre. A me pare che questa Juventus sia figlia di una povertà tecnica che è soltanto mimetizzata dalle cifre dell'ingaggio, perché la Juventus non è una squadra banale, ma non è neanche una squadra eccezionale, e quando quel centrocampo va in difficoltà anche ieri sera, McKennie non doveva esserci alla Juventus, sta giocando un campionato da titolare.
È vero.
Locatelli purtroppo sta rendendo sotto le aspettative. La difesa in toto, cioè la grande forza della Juventus allegriana, ma anche quella contiana, nasceva da quella sorta di Maginot dietro che consentiva di giocare un altro calcio. Quando c'hai Chiellini, Buffon, Barzagli e Bonucci, ti può anche permettere un altro calcio. Con questa difesa anche ieri sera paga gli anni, anche perché Danilo non, il Danilo in piena forma non è quel giocatore di ieri sera con quella sbagliatura che si fa veramente vincere in quel duello da Castellanos con la leggerezza quasi di un dilettante. Insomma, è una squadra imperfetta. Poi anche Allegri probabilmente ha smarrito una sua bussola, perché non è che Allegri può dire io mi assolvo, tutto il resto è colpevole. No, Allegri è parte di un problema, ma non è solo Allegri il problema, per come la vedo io. Questa è una squadra costruita in maniera secondo me errata, in 1000 componenti, ha avuto la sfortuna di avere i due perni del centrocampo che per motivi diversi, Pogba e Fagioli, se ne sono saltati. Là davanti stanno deludendo in tanti, per esempio, io ero convinto che Chiesa fosse un piccolo campione e sono convinto ancora lo sia, però anche ieri sera il suo apporto è stato nullo. Quindi se fai la somma di queste negatività ti accorgi che anche Allegri sta sbagliando, ma non è il solo a poter dire la colpa è tutta sua, ha tolto lui, si va in paradiso. Ecco, io non vedo questo, perché la storia di Allegri ci racconta di essere un grande allenatore. Allegri non, cioè, lo dico, dici, io essendo, lo dice il campo, non lo dico io, cioè, Allegri,
l'anno scorso al netto della penalizzazione è arrivato terzo, quest'anno probabilmente arriva di nuovo terzo,
arriva terzo e si fa la finale di Coppa e, vale, e rischia di vincerla,
vale quello, dici, poi alla fine vale quello,
secondo me sì, cioè non è che la Juventus cioè per il suo potenziale il terzo posto che ha oggi è nelle cose è una finale di Coppa Italia, non è un bilancio da un punto di vista materiale negativo. Cos'è che è negativo? Questo clima che c'è intorno ad Allegri e alla squadra, che fa sì che anche una finale di Coppa è vista come una sorta di problema, di non gioia.
Sentiamo Andrea da Modena in linea su Sportiva, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, io volevo esprimere il mio parere sulla questione Juventus, visto che sono juventino. Prego. E perché questo clima, da parte mia perlomeno, intorno ad Allegri? Perché penso di non aver mai cambiato così tante volte canale quando c'era la Juve. Aspetto la Juve, che gioca la Juve, e poi tutte le volte devo cambiare canale. Perché? Di una noia mortale, di una bruttura sesquipedale. In più vorrei anche cercare di capire un giorno di questi quali sono i principi di gioco di Allegri. Ora, adesso a questo punto ormai la situazione è questa e questa bisogna mandarla giù. Prima diceva Cecchi, ma una finale di Coppa Italia e un terzo posto? Momento, non abbiamo le coppe. Se ci fosse stato un allenatore invece che un gestore, forse qualche miglioramento si sarebbe visto, invece si è visto solamente un peggioramento. Allora, io mi chiedo, alla luce di questo, avendo la Juve un patrimonio di giovani, ma perché non puntare su un allenatore come Gasperini, che è l'unico allenatore che in Italia valorizza i giovani e il suo stipendio parla chiaro? Mi spiego su questa cosa. Ora, non è che c'è bisogno di dare il tic-tac alla Juventus, probabilmente non sarebbe neanche fattibile, ma dei principi di gioco, se non altro, abbastanza evidenti, come quando gioca l'Atalanta,
okay,
squadra
Andrea,
con la quale io non cambio canale, anzi, ma guardo volentieri. Questo è il mio punto di vista, vorrei sapere il vostro parere. Più aggiungo una postilla, poco tempo fa Cecchi aveva incominciato la sua extra discussione calcistica, che ogni tanto va sulla fasolada, sulla pianina, eccetera, eccetera. Oggi ero curioso di sapere dove andava l'extra discussione, sull'erotismo del giocatore elegante. Ora, io avrei voluto chiamare, ma purtroppo non sono riuscito. E mi ricordo bene che io il giocatore più elegante che ho visto nella mia vita è stato Michael Laudrup alla Juventus. Questo era veramente di un erotismo fuori dal comune. Vi ascolto per radio, vi abbraccio, grazie a tutti.
Grazie, quindi viene riproposto un tema che
sì, su Michael Laudrup sono d'accordo.
Dibattito, sì.
C'aveva questo stile Armani, cioè, nel senso è vero, giocava sempre sembrava giocare in doppio petto, cioè questa eleganza insgualcibile. Sì, sono d'accordo, Laudrup apparteneva alla categoria
degli Antonioni, si partiva da lì.
Antonioni, per
te era lui, no? L'esempio
Antonioni del... Valentina, Antonioni è se siamo sugli stilisti, mi dica lei. Laudrup appartiene a quella roba là, quindi su questo non litighiamo. Sul resto la domanda è molto bella e di difficile risposta. Questa idea che la vittoria debba accompagnarsi al bello, che per carità è un di più, il bello non è mai un di meno, è un di più, ma credo che nel calcio il fondamento sia altro. Questa idea della bellezza la Juventus l'ha già cercata qualche anno fa, la cercò molti anni fa con Maifredi e non finì molto bene, l'ha cercata con Sarri e non è finita bene neanche lì, l'ha cercata con Pirlo e siamo tornati al passato. Ora esiste una via di mezzo, certo esiste una via di mezzo, e io non so però dare una risposta se questa rosa con Gasperini, con Thiago Motta, con Italiano, non lo so dove sarebbe arrivata, non ho risposta, ma credo nessuno ce l'abbia. Mi permetto di dire che in certi ambienti va bene tutto, la bellezza, ma ci vuole anche una cosa che si chiama personalità. perché Gasperini, e lo ricordavo prima, quando va all'Inter si trova un mondo contro. Perché? Perché è un mondo che Gasperini non ha mai allenato, e magari è cresciuto anche lui e può farcela, ma per gestire squadre come sono l'Inter, la Juve e il Milan serve anche quella plomb, quella sorta di pedigree alle spalle che ti consente di avere un rapporto con chi gestisci quantomeno alla pari. Dove fallì Sarri? Nel fatto che quando arrivò a Torino la prima cosa che fece va sullo yacht di Ronaldo. Senti, avrei pensato che giochi centravanti, ma figurati, non se ne parla neanche, e tutto l'anno Ronaldo giocò alla sinistra. Se fai questo perdi quella che è la forza di Gasperini. Oggi Gasperini italiano, questo tipo di allenatore qui, sono bravissimi. Perché? Perché plasmano la squadra e hanno bisogno di giocatori che accettano quel credo, quasi fideista. Se trovi il giocatore già affermato, se trovi il Danilo, l'Alessandro, dico nomi, è possibile questo? Magari sì.
Forse però, nella Juve di oggi sì.
Non solo.
Più che in quella di Sarri che veniva da
non c'è dubbio che è più plasmabile la Juve di oggi che quella di Maria, di Ronaldo. Non c'è dubbio, su questo non c'è dubbio. Però è un quesito che pongo. Non ho risposte, magari sì. Ma c'è un'altra cosa da aggiungere. La forza di Gasperini, e non capisco perché in tanti non lo riconoscono, è anche la forza di Percassi. Cioè è la forza di una società che ha detto a Gasperini: non ti preoccupare, ti faccio scudo io. E quando arriva al casino dello spogliatoio con il giocatore più importante, che nel caso era Papu Gomez, la società sta con Gasperini. E questo si sente. Non per difendere Pioli, ma quando vedo una società che dice Pioli sarà confermato, vedremo, quel vedremo distrugge un mondo, distrugge la forza di un allenatore. Quindi il mondo Juventus ha la forza di scegliere Gasperini, Tagovotta, e poi comunque di difenderlo anche al primo scontro con il campione, perché certi allenatori, o meglio, certi risultati si ottengono quando c'è un mondo compatto intorno all'allenatore e lo fortifica, lo rafforza. E l'Atalanta ha fatto scelte coraggiosissime negli anni, da Kier al Papu Gomez a Ilicic, cioè vinceva sempre l'allenatore e questo lo rafforza. Facciamo i complimenti anche alla società che ha avuto questa forza di farlo. Quindi come lo vedrei Gasperini alla Juventus? Lo vedrei in maniera interessantissima. Non sono certo che possa essere un successo assicurato.
Non sarebbe un vantaggio il fatto che lui
arriva da quel mondo.
Esatto,
sì, però se non sbaglio, però correggetemi se sbaglio, quando ci fu l'ipotesi iniziale e lui disse: io non so dove fa giocare Del Piero, si disse: no, guarda, allora prego, si accomoda alla porta. Però ripeto, è un ricordo che ho molto lontano, non vorrei confondermi, perché ci sono allenatori integralisti, no? E credo che in certe società non ti può permettere di essere integralista, almeno che tu non abbia alle spalle un pedigree tale per cui mi chiamo Mourinho, gli dica Eto'o, e tu giochi terzino, e Eto'o lo accetta. Lo avrebbe accettato con Gasperini?
No, perché
è un dubbio, non è una certezza. Io non ho certezze,
non lo hanno accettato,
ma io non ho certezze, magari sì. Però è un dubbio che pongo, perché credo che in certi ambienti serve un allenatore che abbia anche un carisma, un passato, un trascorso, un pedigree alle spalle per poter imporre certe scelte ai giocatori.
O anche se non ce l'ha magari da allenatore, ce l'ha da giocatore, perché Conte arrivò alla Juve, arrivava dalla Serie B. Però
era una Juve sulle macerie.
Sì. Ma anche questa Juve,
era la Juve di Matri.
Non è sulle macerie.
Sì, però era la Juve di Matri, di Pallolini. Cioè, Conte ricostruì un ambiente che arrivava da un terremoto sportivo. Già, da un punto di vista di costruzione è più semplice.
Però ci citano,
poi,
per
esempio,
carità,
ma io non dico
Capello dopo Sacchi.
Ma per carità, ma infatti,
mai allenato,
ma infatti
pure...
il mio non è un dogma, è un dubbio. Magari funziona, ma è il dubbio che porto. Quando sicuramente con lui avremmo giocato meglio, magari sì, ma non è una certezza assoluta. Per come la vedo io, perlomeno.
Certo, e comunque l'esempio di Sarri ti dà ragione, perché tutti pensavano che avrebbe giocato meglio, invece alla fine poi ha vinto lo scudetto.
Posso dirlo,
ma non...
quella Juventus, se non c'è Ronaldo e fa un gol a partita, non, quello scudetto non l'ha vinto il sarrismo. Mentre a Napoli ti ricordi una squadra modellata su idea di calcio, quella roba là di Sarri era una via di mezzo, ma non mi dite che quella Juventus era più bella di quella di Allegri l'anno prima, era uguale. Perché Sarri, probabilmente in quel mondo le sue idee non su quel terreno non poteva innestare il seme del suo calcio, e fece una cosa intelligente, fece un passo indietro, vinse lo scudetto, ma lo vinse non con la bellezza, con la praticità lo vinse lo scudetto.
Buongiorno Sportiva, ero appena sotto una galleria e si è interrotto il collegamento col signor Cecchi, che a me piace tanto sentire. Che faccio io? Accelero per uscire presto dalla galleria e per sentire il signor Cecchi, che c'erano subito dopo i vigili, no. Mi sono beccato la multa. No. Mannaggia.
No, mi dispiace. No.
Solidarietà no, al nostro no. Ascoltatore, andate piano.
Mi dispiace.
Accendete la app, trovate un altro modo per sentirci se la radio in quel momento non
ma quanto
funziona.
Andava?
Ora magari ci manda niente messaggio. Se prendi il telefono mentre guidi, no, assolutamente quello, da evitare.
No, lo sentiva probabilmente la radio, perché certo. Sentiva il telefono.
No, però se gli chiediamo che ci mandi il messaggio, allora no. Fermati e manda il messaggio, esatto. Non mentre guidi. Comunque ripartiamo con Stefano Cecchi in diretta su Sportiva nel microfono aperto.
Lei lo sa che in Italia abbiamo il record dei autovelox per chilometro autostradale, per chilometro di strade?
Lo so, perché penso di aver dato un grande contributo all'incremento delle entrate dei vari comuni.
Non lo dica a me, che lasci stare, ho preso ma poi Non voglio fare polemica, ma anche lì mi fai la multa autovelox, giusto, vado forte, me la mandi, io non la ricevo, me la puoi rimandare dopo un mese, due mesi? Perché me la rimandi dopo 5 anni con gli interessi maggiorati del 7000%?
Oppure perché
e me la mandi proprio a 15 giorni dalla scadenza, quando diventa nulla, me la mandi per posta normale? Perché non potresti mandarmela prima?
Oppure perché mi mandi la multa perché non ti ho dato i dati del guidatore?
Quella è arrivata dopo.
Se non te li ho dati vuol dire che ero io a guidare.
Quella è arrivata dopo.
No,
cioè
c'è
dopo
anche la multa su
5 anni, mi arriva la multa 5 anni, un mese dopo arriva la multa perché non ho comunicato i dati. Ma se non ho ricevuto la multa, come faccio a comunicarti i dati?
Comunque se la macchina è mia non te li comunico,
io
fammela a me la multa.
Che la battaglia per la sicurezza stradale è sacrosanta.
Certo, ci mancherebbe.
È sacrosanta. Non svidiamola dando l'idea
con questi trucchetti.
Che tu fai il trucchetto è fare cassa per i comuni. Non la svidiamo. È sacrosanta la battaglia per la sicurezza stradale. Siamo a Isoradio.
Ripartiamo con Raffaele da Lucca.
Niente, andavo a 65. No. Meno male che non andavo più, perché dentro la galleria avevo accelerato. Poi avevo un po' rallentato, che era ritornato il segnale, però lì era 50. Comunque, dai. Va bene così.
Mi dispiace.
Antonino
mi...
da Torino, forza Juve sempre.
No,
comunque
Antonino,
puoi mandare la multa.
Finale, no, Antonino, mi dispiace.
Manda la multa a Cecchi, tanto è abituato, ormai hai sentito, ne prende una al giorno.
Ma lei da che parte stava, non ho capito.
Sono l'uomo autovelox, nel senso che forse ne ho presi più di te, ma comunque Raffaele da Lucca, ben trovato.
Buongiorno signor Cecchi.
Buongiorno.
Io non ho né vigili né gallerie, ma mi sono spostato perché c'era un mastino napoletano e non mi sembrava con delle precise intenzioni.
È un altro tema ancora.
Senta, innanzitutto sono molto felice di parlarle perché la ritengo un giornalista molto schietto e obiettivo. Detto da un gobbo.
È un di più, è un di più.
E ho anche due figli che stanno per la viola, se chi si renda conto in che situazione siamo.
Sono nel cuore dei suoi figli e li abbraccio fortemente.
Comunque, a parte questo, una domanda che le volevo fare, forse un po' scomoda così, però riguarda il signor Marotta. Il signor Marotta che ha fatto una dichiarazione quando la Juve vinse i 30 scudetti, dicendo che sono 30, e adesso dice che sono 20 quelle dell'Inter. Ecco, la domanda è: ma perché in questi due giorni nessuno dei suoi colleghi ha fatto una domanda riferendosi a questo discorso e proponendo, cioè lui si deve decidere, o sono 30 da una parte o sono 20, giusto? Quindi capisco che la domanda che faccio è: ma è perché una domanda secondo lei politicamente scomoda fatta per un giornalista, o perché non c'è, o magari mi è sfuggita, qualcuno gliela fatta, non so, ecco. Lei che ne pensa?
Grazie Raffaele, in effetti i giornalisti, tutti i torti non ce li ha.
No,
eh?
Domande scomode non esistono. Io mi è sfuggito questo particolare, perché se fosse così è buffo, no?
È
da una parte.
Confesso,
non l'ho sentito, quindi non mi avventuro in commentarla, perché no. Io non l'ho sentito Marotta dire sono 30, sono 20, sì, sono 30, non lo so.
E quando era la Juve,
probabilmente.
Sì.
Però è questo che questo scudetto assegnato a tavolino creasse polemiche nel momento in cui lo conti come ventesimo, io lo sapevo, cioè ne ero iperconvinto.
Certo, era scontato.
L'Inter sono 20 scudetti, poi si può fare un ragionamento se quello scudetto assegnato sul non sul campo ma a tavolino quanto vale. Per esempio, io non sono tifoso interista, quindi faccio difficoltà a dirlo. Io personalmente, fossi stato tifoso interista, non so se io avrei detto: ma sapete che non lo voglio, non me lo date, non mi interessa. Quando la Fiorentina fu portata dalla vinse il campionato di C2, passò in C1 e fu messa in Serie B, io ero fra coloro che non ero così contento della cosa, perché volevo giocarmi anche la C, cioè non volevo che la gente dicesse: ah, hai visto, hai preso il favore della... Quindi l'ho vissuta male, lo dico per raccontare sulla mia squadra. Magari se fosse dell'Inter avrei accettato, perché un mio amico interista mi ha sempre detto: no, quello è lo scudetto che io vivo con più gioia, perché mi risarcisce di un torto. Quindi sono punti di vista diversi.
Certo.
Io su questo non mi avventuro.
Il ragionamento del tifoso.
Non mi avventuro.
Magari per il tifoso è quello più bello.
Il mio amico interista dice:
infatti,
questo.
Non devono decidere i tifosi. Il problema
è stato deciso così.
Ha creato un pasticcio.
È stato deciso così, credo che poi le decisioni vadano accettate, quindi questo è con pieno titolo il ventesimo del scudetto interista.
Allora abbiamo Marco dalla provincia di Firenze. Benvenuto su Radio Sportiva.
Buongiorno dottor Cecchi, che seguo sempre con una splendida gioia anche a leggere i suoi eccelsi articoli, una persona romantica che mi fa venire veramente, non mi fa passare la voglia di seguire questo calcio. Io sono di Catania ma vivo a Firenze, la mia compagna è di Firenze e tifo da sempre per la Fiorentina. Piccolissima premessa, Guelfi e Ghibellini, ancora fiorentini e senesi con la battaglia di Monte Aperti, Pazzi e Medici e quant'altro. E io mi sono trovato insomma fra questi fuochi, chi è contro e chi è pro a questa società. Io devo dire che sono fra virgolette contro, ma non contro per un qualcosa, contro perché mi sono stufato dopo 6 anni quasi di sentire parlare Commisso come se fosse un imprenditore del mattone, di non sentire mai un progetto sportivo. Adesso quest'estate sarà un casino boia, perché dovranno rifondare quasi una squadra, con chi, con quali convinzioni, con quali motivazioni, e non mi si può sempre venire a parlare del Viola Park, perché il Viola Park, se i risultati sportivi non rendono, il Viola Park è soltanto una bella struttura e una cattedrale nel deserto. Non si parla di attaccanti, da Vlahovic in poi c'è stato il nulla, soldi spesi malissimo, per manciate di pasta e per non pagare poche commissioni agli agenti si sono fatti scappare, insomma vedo veramente una povertà dirigenziale pari a quella tecnica della Juventus di cui parlava poc'anzi il dottor Cecchi. Vorrei sapere come vede la Fiorentina nei prossimi 2-3 anni e se in effetti, vista l'età, vista la morte del povero Barone e quant'altro, questa voce Vox Populi Vox Dei, come si suol dire, è forse fondata o no questo discorso della vendita.
Grazie Marco.
Grazie mille, un grande abbraccio a tutti. Arrivederci.
Che domanda difficile. Beh, sulla vendita a Firenze queste voci girano, c'è un quotidiano che 2 giorni fa il Corriere dello Sport l'ha messa in prima pagina e la società ha smentito categoricamente, il che dice non dice, perché se anche fosse vera la società smentirebbe comunque, quindi sarà l'estate a raccontarci cosa accade. Il sentimento che l'ascoltatore raccontava su Commisso è un sentimento che esiste in città, che è una città che si è sempre divisa. Ha ragione l'ascoltatore. C'erano i Guelfi e i Ghibellini, come se non bastasse, c'erano i Guelfi bianchi e i Guelfi neri. Cioè Firenze in questo è meravigliosamente divisiva. Cioè non... è bartaliana. Quando Bartali teorizzava è tutto sbagliato, è tutto da rifare, era nata a Ponta Ema, cioè 2 passi da Firenze, perché questa è una città che ama
la polemica,
cioè è un qualcosa che è nel DNA e quindi esiste anche sul Commisso. Su alcune cose l'ascoltatore non ha torto, perché vede, quando si arriva da di fuori, ma questo non vale solo per il Commisso, quando arrivi nel calcio e sei un grande manager, e Commisso indubbiamente lo è un grande manager per quello che ha fatto l'America, e pensi che il parametro sia comunque lo stesso, sia un parametro economico. Il calcio, per come lo vedo io, non appartiene a questa logica. Tu nel calcio non sei bravo, o meglio, non sei giudicato bravo se crei strutture, sei giudicato bravo se vinci, perché poi alla fine il calcio è questo meraviglioso compagno di vita che accompagna la vita. L'economia è altro, io lo so, ma io sono un presidente, lo so, allora non entrare nel calcio. Se pensi che il calcio venga misurato con gli stessi parametri nel quale dirigi un'azienda automobilistica, un'azienda di assicurazioni, un'azienda medicale, che cosa sbagli? Sbagli, perché la felicità nelle situazioni è nel dividendo, la felicità sportiva è nel dividendo sportivo,
certo,
è in ciò che tu mi consegni. Io non so se i tifosi di Leverkusen in questi anni erano più contenti per i bilanci sempre attivo che il Bayern, o se non sono più contenti quest'anno che si portano a casa uno scudetto. Io non ho dubbio sul mio tasso di felicità interna lorda, per dirla in maniera economica, certo, quando cresce. E commisso in questo,
anche
probabilmente,
se in Germania c'è l'azionariato, quindi magari
lì è già diverso,
gli viene,
sì,
anche qualcosa in tasca. È un po' diverso.
Ho citato, ecco, l'unico esempio del quale c'è una legge per il quale le società devono comunque essere gestite anche dai tifosi. Ma l'idea di commisso è vero che trasmette questa. Di un uomo più attento alle leggi dell'impresa, alle leggi dell'economia, che non alle leggi dello sport. E il fatto di avere il bilancio consolidato in pareggio è certo che è un merito, ma non può essere solo quello il merito. Ci sono società che sulla vendita di campioni hanno costruito successi, uno scudetto, il Napoli è un esempio. Napoli quando vende Quagliarella prende Cavani, prende Higuain e prende prima Milik e poi Osimhen, cioè reinveste,
certo.
Hai l'impressione che in questi anni la Fiorentina sia stata più attenta a investire sull'immobile, cioè sul centro sportivo, che non sul centravanti, perché vendendo Vlahovic hai fatto una serie di tentativi che purtroppo, e quindi lo capisco l'ascoltatore che in questo momento. Però vorrei ricordare, ecco, una cosa, sì, la Fiorentina lo scorso anno ha fatto due finali di coppe, non è una banalità, quest'anno rischia di farne altrettante, quindi anche dentro questo ragionamento è un tasso di felicità ci deve essere, perché se davvero la Fiorentina conquistasse per il secondo anno consecutivo due finali di coppe, è roba mai successa nella storia, quindi
certo,
anche qui andiamo con moderazione, qualcosa di sportivo buono la squadra fiorentina l'ha fatto in questi due anni.
Buongiorno Radio Sportiva, volevo farvi una domanda: secondo voi quest'Empoli riuscirà nell'ennesimo miracolo di salvarsi? Se messe ne parla poco della famiglia Corsi, sta facendo un grande risultato avendo una città molto piccola come Empoli. Matteo da Certaldo.
Grazie Matteo per averci mandato il tuo messaggio, 334-773-0020, invece per mandare.
C'è un conflitto di interessi con il Certaldese.
Esatto, qui c'è un.
Ecco perché sollecitava l'intervento sull'Empoli, il Certaldese.
Michele Baragatti. Guarda caso, manda il messaggio di un amico da Certaldo.
Però il tema c'è tutto. Perché ora io, se si salvo o non l'Empoli, non mi sbilancio più, perché a un certo punto dissi: secondo me l'Empoli non ce la fa. Poi i primi tempi di Nicola disse: ma è incredibile, cioè la squadra ce la fa. Poi si ricorda per la crisi, disse: lo rivedo male un'altra volta. È ripartito, quindi io sull'Empoli non dico niente.
Quest'anno è difficile, la lotta a salvezza. Se,
ecco, dico questo: dovesse farcelo, è davvero una. Vale una Champions League per Empoli, perché il terzo sarebbe la prima volta, se non sbaglio, che per tre anni consecutivi.
Sì, la prima volta.
Resti in Serie A. Se dovesse farlo. È davvero un'ostinazione buona, nel senso che cambia tre allenatori e intercetta un allenatore nel finale, Nicola, che secondo me, se esistono nella vita le categorie dei sopravvalutati e sottovalutati, Nicola appartiene a questa. Perché a volte ti chiedi: ma perché uno che fa quelle imprese calcistiche che ha fatto Nicola poi stenta sempre a trovare una panchina e spesso rientra in corsa? Misteri del calcio. Io non so se i procuratori, non lo so, mi dica lei, perché a volte trovi panchina a fondo, cioè fallisci, la panchina la trovi. C'è il caso di Nicola, di Ballardini, di altri, di un altro allenatore che si chiama Marco Baroni, che secondo me quest'anno sta facendo una cosa da panchina d'oro mondiale. Se il Verona dovesse salvarsi, è da panchina d'oro mondiale. E l'Empoli la sfiora, perché davvero una piazza come Empoli, per chi non è toscano, Empoli è una città di 60.000 abitanti, cioè è veramente un miracolo sportivo di come riesca in un calcio nel quale il Bari, il Palermo, Genoa spesso che fa in su in giù, cioè non riesce ad avere continuità in Serie A, l'Empoli è lì, e quindi ci racconta, e per fortuna i soldi sono importanti, ma nel calcio c'è anche altro. Sono le piccole storie che segnano i Bayer Leverkusen, il Leicester, cioè l'idea che la fantasia, l'intuizione, il talento, la competenza possano quantomeno arginare quel gap violento che il mondo arabo ogni giorno ci sbatte in faccia, e che noi rispondiamo dicendo: cari arabi, il calcio non si comincia a costruire dalla vetta, forse dalle fondamenta. È l'Empoli, e questa storia buona di calcio che profuma di pane appena sfornato, che credo sia una squadra che ha la simpatia di quasi tutti gli sportivi italiani. La mia ce l'ha, anche se fra Firenze e Empoli gli empolesi non hanno la stessa simpatia per la Fiorentina che io verso di loro, questo sì.
Perché sono all'interno della provincia.
Empoli vive la partita della Fiorentina legittimamente come la partita dell'anno, cioè,
il derby,
cioè, non è un derby,
è il loro derby dell'Empoli.
No, i derby sono quando si gioca nella stessa città e il mio condomino tifa l'altra squadra. L'Empoli è una meravigliosa gara di campanile, come in Toscana ce ne sono tante, ma non c'è un fiorentino che ha di fronte di casa sell'empolese che gli ricorda al bar la mattina.
Ormai si utilizza anche
derby.
Il derby
appartiene alla carne viva di una città che si divide in due: Roma, Genova, Milano. Quelli sono derby. Fiorentina Empoli, come Bologna Modena, come mi dica lei, Pisa Livorno, sono
Brescia Bergamo,
partite di campanile feroce, meravigliose, ma sono partite di campanile, non sono derby. Mi lasci questa piccola correzione?
No, è vero, anche se vengono chiamati derby.
Poi vengono chiamati derby, ma il derby è un'altra cosa.
Derby è cittadino.
È cittadino.
E allora andiamo dove c'è appena stato un derby abbastanza importante. A Milano, Gianfranco, benvenuto su Sportiva, buongiorno.
Benvenuti a tutti, riprendo il complimento che ha fatto prima il radioascoltatore. Siete anche voi caldi, eleganti come l'auto per Antonioni, anche voi.
Grazie,
vi ringraziamo.
No, mi scusi se rido perché c'è un commento di un fiorentino, probabilmente un fiorentino, piuttosto che fare complimenti all'Empoli porto mia moglie all'IKEA, e questo è una racconta lunga. Andiamo avanti.
Punizione da girone dantesco, prego Gianfranco.
Io non vorrei essere logorroico come sempre la storia della Juve e il Milan. Al Milan dico che è uscita dalla Champions con due squadre come il Borussia e il Paris e sono lì in semifinale. Ma la Juve è veramente scandalosa. A me dispiace, Allegri ha dato tanto, adesso è ora di cambiare. Hanno 12 giocatori che sono in nazionale e ogni volta che gioca la nazionale, quasi sempre, sono sempre i migliori in campo. Eppure la Juve non va. Quindi il Milan qualcosina si è visto. Con Pioli che ha criticato anche lui, ma Allegri non ha scuse. Se ieri la Lazio vinceva 4-0 il primo tempo, che Castellano ha sbagliato due gol, non c'era niente da dire. Cioè, è pietosa veramente da vedere, e basta, tutto lì.
Va bene Gianfranco. Guarda, prendiamo un'altra chiamata, visto che ce l'abbiamo già in linea, sempre da Milano, Antonio. Ben trovato, buongiorno.
Buongiorno Radio Sportiva, Cecchi, complimenti perché lei veramente, pur essendo fiorentino, io sono juventino, pur essendo milanese, la apprezzo tantissimo perché ha quello spirito che ci fa godere anche del passato con la sua rubrica bandiere. Sono juventino, anti-allegriano della prima ora, quindi già 10 anni fa per me era detestabile. Sarebbe un grande dirigente secondo me, ma è un pessimo allenatore, ma non voglio parlare di Allegri. Le faccio un'altra domanda che mi strugge ed è questa: perché alla Juventus nessuno ogni tanto alza un dito e dice sì, però avete un po' esagerato? Le spiego. Juventus Cagliari, per esempio, l'ultimo episodio, sono riusciti a far parlare Ranieri del presunto fallo o non fallo su Chiesa, da cui si è originato la punizione meravigliosa di Vlahovic del momentaneo 2-1, e nessuno ha alzato il dito per dire scusate, ma 5 minuti dall'inizio della partita c'è un rigore clamoroso su Alcaraz che non è stato dato, il VAR è rimasto spento.
Il fallo di Mina, dice lei.
Esatto. E lì nessuno ha alzato il dito per dire. Noi siamo arrivati oggi all'assurdo che è stata creata una fondazione di privati tifosi juventini che si chiama identità bianconera. E qui piccola tiratina di orecchie a Radio Sportiva: ci sono 4 esposti presentati da questa associazione e non mi pare che ne abbiate parlato, sono esposti alla Repubblica, a Procura della Repubblica di Milano e di Roma, su alcuni fatti abbastanza gravi che riguardano l'iscrizione dell'Inter al campionato, ma non voglio parlare di questo. Però siamo arrivati all'assurdo in cui la dirigenza tace di fronte a accuse clamorose come quella di Cagliari, ma mi ricordo dopo la partita con la Salernitana, la partita col Bologna. Nessuno della dirigenza della Juve, che ogni tanto alza un sopracciglio e dice sì, scusa un po' l'Ancelotti, no? Scusate, però state un po' esagerando, perché vi facciamo notare che sì, Juve e Bologna, c'era rigore per il Bologna all'ultimo minuto, però in quella partita ci sono stati almeno 2 o 3 episodi clamorosi e nessuno ne parla.
Grazie Antonio. Grazie, no, in realtà Antonio. No, su quella partita ne ha parlato Rocchi e gli episodi li ha comunque circoscritti, quindi su quella non ci sono episodi a favore della Juve. In altre partite invece sì.
Però io apprezzo l'amore con il quale l'ascoltatore va a difendere la sua squadra, che è lo stesso che hanno tifosi di altre squadre e che vivono le stesse sensazioni che ha l'amico ascoltatore, cioè che la propria società, i propri dirigenti non siano mai abbastanza duri con quelli che sono torti o presunti torti, perché è vero, il fallo di Mina probabilmente presupponeva altro, ma se ne è parlato, si è parlato anche delle altre, cioè io non vedo una disparità di trattamento nei presunti torti, le chiami come errori arbitrali. Certo è che ogni tifoso vive il proprio come una sorta di dolore ulteriore, capita anche alla Fiorentina, quindi è normale che ognuno poi alla fine viva questo. Sulla questione esposti io non le rispondo, non so rispondere, sa perché? Perché con tutte le ragioni possibili, per carità, ognuno fa quello che vuole nella vita, io il calcio lo vedo in maniera diversa, forse se ne è accorto anche lei, cioè a me la dimensione giuridica del calcio non appassiona, è necessaria, per carità, non dico che dobbiamo abolirla, ma è uno di quei temi sui quali ci sono per fortuna organi che sono obbligati a saperne più di me e a decidere su una cultura dell'evento più alta di quella che non abbia io. Io su questo non... Per me il calcio è una meravigliosa, è il reparto giocattoli della vita e non me lo lascio inquinare dalla carta bollata, nel senso lo vivo in maniera diversa. Vedo anch'io alcuni episodi che non mi tornano, credo ci siano errori arbitrali come ci sono errori dei giocatori. Ieri sera Danilo la difende quella palla su Castellanos, che lo fa apposta, non lo fa perché? Perché sbaglia, perché in quel momento non è bravo e a volte l'arbitro sbaglia e fa qualcosa e non certo. È. Ma costruire su un vittimismo su questo non credo sia opportuno né per la Juventus né per le altre squadre. Non mi sembra ci sia in questo momento, con una fonte così enorme di telecamere, di dibattiti, il calcio è dibattuto ovunque, televisioni, radio, non mi dite c'è un episodio che passa sotto traccia, perché non questo vivere il calcio come un eterno vittimismo non è il mio modo di viverlo, quindi l'esposto, le cose, per carità, legittimo chi le fa, non è un qualcosa che mi scalda il cuore.
Sul Cagliari
mi scalda
invece
il cuore altro, mi scalda il cuore il grande gol, la grande giocata, e perché però alla fine mi accorgo che durante la trasmissione, anche stamattina, una volta no, si parla della bellezza di Laudrup, ma più spesso durante questi anni, ormai sono 8 anni,
dicevi che no, descrivendo i fiorentini che sono polemici, ma io l'allargherei un po' al nostro paese, no?
Vero,
piace
vero
fare la discussione su appunto l'episodio.
Io mi
cosa
rendo conto che rispondo più volte, no? Ha un problema, ha un errore arbitrale, ha un complotto.
Sì, quanti sono gli scudetti,
ma che gol ha fatto?
I debiti della squadra, di quell'altro.
Che gol ha fatto la Sui l'altro giorno col Bologna? Che meraviglia! Non se ne parla del genere. Cioè è scomparso il dibattito, si è, diciamo, ridotto ai minimi termini il dibattito intorno al gesto eclatante, alla bellezza, e si è portato il calcio come se fossimo dei cancellieri di tribunali che ricevono questa dimensione. Ripeto, per carità, è legittima, io su questo non discuto, ci sono vari modi di vivere il calcio. Io lo confesso, sono un tifoso basic, sono un tifoso di basso, mi piace vivere il gioco, mi piace vivere con leggerezza, e quando si prende il rivolo della via legale mi appassiono, anzi non mi appassiono per niente.
E
ce n'è bisogno, la via legale, io non dico non c'è bisogno. E sul Cagliari, la ringrazio per la domanda. Allora, il Cagliari lo dico o è scaramantico? Mi faccio vedere la classifica esattamente prima di dirlo, perché stavo per dire il Cagliari si è salvato, ma aspetta un attimo, il Cagliari ha 32 punti, il Frosinone ne ha 28, quindi ancora il Cagliari non è salvo, però rischia di salvarsi con una meravigliosa scelta filosofica, lasciatemelo dire. Io l'ho più volte l'ho detto, il Cagliari somiglia molto alla Juventus. Il Cagliari se ne frega della bellezza. Ranieri è un tecnico così bravo che non cede al canto delle sirene, devi giocare bene, se ne frega altamente. E giocando quello che è il calcio, l'ho detto la frase, più brutto del campionato, ma era un complimento, perché fregandosi della bellezza il Cagliari ha messo in mostra altro, il coraggio, l'intensità, la partecipazione, non mollare mai, roba vera nel calcio, e sta agguantando una salvezza con una squadra come organico non è più forte della Salernitana. Quindi quando è successo nelle settimane scorse che qualcuno ha preso questa mia frase titolando Cecchi due punti, il Cagliari gioca al calcio più brutto del campionato, mi sono preso degli insulti per quello che era un complimento. Amici cagliaritani, io volevo fare un complimento a una squadra che è davvero dal togliersi il cappello per l'intensità e il coraggio, una squadra che se ne frega della bellezza, perché ha capito che nel calcio non si deve cercare bellezza, ma si deve cercare felicità. E se il Cagliari dovesse salvarsi, la felicità interna lorda dei tifosi rossoblù va alle stelle.
Ah, su quello non c'è dubbio. E lo
io
stesso...
ho paura dei siti internet che ti prendo la frase, te la estrapolano, succede un macello, si sono infuriati con me, stavo facendo un complimento al Cagliari. Ah, Cecchi, perché dice questo? Ma perché voleva essere un complimento?
Chissà quale sarà il lancio di oggi su questo microfono aperto, poi lo scopriremo.
Sto pensando qual è la frase che potrebbe crearmi problemi, ora ci penso.
Quella sugli autovelox.
quella.
Andate
Cecchi,
piano.
Aboliamo gli autovelox.
Esatto, grazie a Stefano Cecchi.
Un
ciao Stefano,
a tutti.
Presto.